Dio benedica voi e i vostri familiari, carissimi amici. Nell'insegnamento di oggi mi soffermo su una meditazione che la Chiesa italiana ci propone nel contesto del cammino sinodale e che parte da un versetto del Vangelo di San Matteo, Matteo capitolo 5, versetto 3. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Sono delle semplici parole del Signore Gesù che però ci aiutano a riflettere su che cosa intende dire il Signore con beati i poveri in spirito. E chi sono i poveri in spirito? E sono coloro che non sono poveri prima di tutto, soprattutto e soltanto di mezzi di sussistenza. Nel nostro modo abituale di parlare con povero intendiamo una persona che non ha mezzi adeguati ad una vita agiata, sicura, a volte dignitosa. La povertà è un problema che attraversa tutte le epoche storiche e tutti i continenti, tutte le nazioni, purtroppo. Ed è in genere quella che noi percepiamo più immediatamente, direi anche più esteriormente, una povertà di mezzi di sussistenza, coloro che non hanno il necessario per vivere tranquillamente, per vivere a volte decorosamente. Ma uno può essere anche povero non soltanto di queste cose, uno potrebbe avere a disposizione tanti mezzi di sussistenza, uno potrebbe essere addirittura una persona ricca, ma una persona povera di amicizie, una persona povera di relazioni, una persona povera di salute, una persona che ha avuto, diciamo così, dei lutti che rendono la sua vita povera perché è venuto a mancare qualcuno all'improvviso e ha lasciato un vuoto. Quanti aspetti ci sono della povertà? Ecco, il termine o l'espressione poveri in spirito racchiude in qualche modo anche tutti questi aspetti di povertà. È quello che nell'Antico Testamento veniva espresso con la parola ebraica anawim, i poveri di Yahweh. I poveri di Yahweh, gli anawim, erano coloro che attendevano la redenzione. Se vi ricordate, c'è un tempo, c'è un momento in cui gli ebrei, mentre sono nel deserto, rimpiangono l'Egitto e dicono che lì avevano la pentola della carne, avevano le cipolle, avevano i cocomeri, avevano tutto quello che era necessario per vivere, però erano poveri della loro libertà, erano poveri della loro indipendenza. E allora si dice che il Signore si ricorda del suo popolo e suscita Mosè perché possano essere liberati. Che cos'è allora la povertà in spirito? La povertà in spirito è un vuoto esistenziale, la possibilità di accogliere l'aiuto di Dio, un vuoto che può essere riempito, perché uno può essere ricco, soddisfatto delle cose che ha e proprio per questo non si aspetta nulla, gli sembra che non ha bisogno di nulla e in realtà ha bisogno di molte altre cose. Ecco, la povertà in spirito è questa possibilità, questa capacità di accogliere la presenza del Signore. Gesù dice: perché di essi è il regno dei cieli. E con questa espressione, il regno dei cieli, cari fratelli e sorelle, non vuole indicare un luogo, non vuole indicare uno status sociale, vuole indicare la presenza stessa di Dio. Infatti San Matteo, essendo di cultura ebraica, di mentalità ebraica, non dice il nome di Dio, quindi non dice beati i poveri in spirito perché Dio è con loro. Ha quasi questo rispetto, questo timore nel pronunciare il nome stesso di Dio. Allora dice il regno dei cieli. Che cos'è il regno dei cieli? Ci dice la meditazione che la Chiesa ha predisposto per il sinodo. Che cos'è il regno dei cieli se non Dio che regna? Allora, beati coloro che si trovano in una condizione esistenziale nella quale manca loro qualche cosa, nella quale manca loro una consolazione, nella quale manca loro un affetto, nella quale manca loro qualcosa per vivere agiatamente, beati perché Dio è con loro e perché Dio colma questo vuoto non con cose, ma con la sua presenza, non con cose, ma con la sua presenza. E allora questo versetto viene messo in relazione con un brano del Vangelo di San Luca, Vangelo di Luca capitolo 23, versetti 33-43. È una scena tragica, un momento tragico nella vita del Signore, perché è il momento della morte sulla croce. Ve lo leggo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro, invece, lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli, invece, non ha fatto nulla di male. E disse Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ecco, cari fratelli e sorelle, quest'uomo è paradossalmente un povero in spirito e un delinquente. La parola che viene usata nel Vangelo è kakurgos, cioè uno che fa cose malvagie. Noi diremmo con un modo, con un aggettivo che utilizziamo direttamente, è uno tinto. È tinto chi duca è alla destra ed è tinto chi duca è alla sinistra. Sono persone che hanno fatto del male, ma uno è ancora pieno del suo orgoglio, della sua rabbia. Anche sulla croce, con il poco fiato che ha a disposizione, lui diventa uno di quelli che deridono il Signore Gesù, come fanno i capi del popolo, come fanno i soldati. Anche lui che è condannato alla stessa pena. Ecco, non è un povero in spirito, è uno che è ancora un pieno di rabbia, un pieno di risentimento, di orgoglio, che impedisce la presenza del regno dei cieli, che impedisce a Dio di regnare nel suo cuore. E l'altro invece è uno che ha un vuoto, è uno che comprende, che sta scontando una pena giustamente, è uno che ha preso consapevolezza, che ha sprecato la sua vita nel dolore che sta provando sulla croce e nel dolore che ha causato agli altri facendo del male. E allora è un povero. Cari fratelli e sorelle, i poveri assumono a volte delle sembianze che non sono facilmente riconoscibili. Ecco, non c'è soltanto una povertà immediata, c'è anche questa povertà di chi non ha più nulla se non Dio a cui aggrapparsi. Ed ecco perché dice queste parole: ricordati di me, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Cari fratelli e sorelle, ricordarsi significa non soltanto richiamare alla memoria qualche cosa. Nel linguaggio biblico significa tenere nel cuore, tenere in evidenza. Ecco, Dio si ricorda di noi, ci tiene in evidenza. Dio è colui che ci dice: oggi con me sarai nel paradiso, e lo dice anche in mezzo alla sofferenza, in mezzo alla preoccupazione. Quest'uomo è un uomo agonizzante, come agonizzante il Signore Gesù. Sono due che sono sullo stesso strumento di tortura e di vergogna, che è la croce. Però uno è la grazia traboccante, che è il Signore Gesù, e l'altro è un vuoto che può accogliere questa presenza di Dio che regna nella sua vita. E allora Gesù lo porta in paradiso. Vorrei, ecco, che avessimo questa idea della povertà necessaria per incontrare il Signore Gesù, del farci poveri, del creare in noi un vuoto, del dire: Signore, riempi la mia solitudine, riempi la mia mancanza di salute, riempi la mia preoccupazione, riempi la mia povertà materiale della tua presenza, e allora io potrò essere in paradiso. Il paradiso potrà cominciare anche su questa terra, se tu sei con me. Ecco, è questo che in qualche modo la Chiesa ci vuole proporre come riflessione in questo cammino sinodale, e mettendo in risalto anche che noi facciamo qualche cosa per incontrare gli altri poveri, per portare agli altri poveri questa ricchezza che è il Signore. Comunichiamo agli altri poveri questa ricchezza che è il Signore. Il malvivente che è crocifisso accanto a Gesù dalla croce ci dà questo messaggio, ci comunica veramente un messaggio di speranza. Gesù che dice: oggi con me sarà nel paradiso. Sta in qualche modo questo malfattore evangelizzando anche noi. E allora, se lui dalla croce ha potuto fare questo, anche noi possiamo nella quotidianità della vita essere persone che dicono a se stesse: Signore, per me, che dicono al Signore: Signore, fai spazio nel mio cuore, che dicono a se stesse che ci sia spazio nel mio cuore, che dicono ai fratelli che incontrano: fai spazio al Signore. E allora il paradiso, la felicità, la beatitudine comincerà per te oggi su questa terra. Dio vi benedica.